Il nostro amico Luigi Casalini stasera a presentare il professor Massimo Introvigne, come sua abitudine, ma ha avuto durante l'estate un contrattempo, un intervento chirurgico molto serio, quindi mi ha incaricato di portare i suoi saluti e noi gli auguriamo una buona e rapida convalescenza. È a Bozzolo, a casa sua, e sta riprendendosi da un grosso intervento chirurgico subito durante il mese di agosto. Quindi a me il gradito compito di salutare e presentare il professor Massimo Introvigne, ormai è di casa a Casalmaggiore, è di casa del nostro cremonese, perché ogni anno quando lui fa le cure a Sirmione viene accalappiato da diversi parroci della zona, Gabbioneta, Torre di Cenardi, eccetera, Casalmaggiore, e lo ringraziamo per la sua estrema disponibilità. Stasera il tema che tratta è un tema alquanto impegnativo ma alquanto attuale. È l'ultima enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, in ordine di tempo è la terza enciclica dell'attuale pontefice dopo la prima, Deus Caritas Est, la seconda, sulla speranza, Spes Salvi, e la terza è questa, è quella Caritas in Veritate, che in qualche modo attualizza, riprende e ripropone il grande insegnamento di Paolo VI a Populorum Progressio, che ricorderete nel 1967, doveva uscire nel 40° anniversario, quindi 2 anni fa, ma come sapete l'arrivo della crisi economica e finanziaria in qualche modo costretto il Papa a ritardarne la pubblicazione, perché la crisi finanziaria ha in qualche modo imposto al Papa un supplemento di riflessione che lui ha ritenuto necessario proprio per riattualizzare il grande documento di Paolo VI. Una battuta soltanto, poi lascio subito la parola al professor Introvigne, sull'insegnamento sociale della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa da sempre, possiamo dire, propone a tutto il popolo cristiano un insegnamento sulle dimensioni sociali della vita, e lo ripropone perché sia perché l'uomo è un essere sociale, costitutivamente sociale, non esiste l'uomo singolo, esiste l'uomo che è in relazione con gli altri, esiste un soggetto che c'è un tu, esiste un tu che c'è un noi, eccetera, e sia perché il Vangelo, la buona notizia che Gesù ci ha portato, è una buona notizia per l'uomo integrale, quindi per l'uomo che non vive isolato ma vive in un contesto storico comunitario, storico sociale. Del resto tutta la Bibbia, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento vedono sempre la persona umana non solo nel suo rapporto con Dio ma dentro un contesto di popolo. Ecco perché non si può essere cristiani da soli. Da qui nasce il prezioso patrimonio di insegnamento sociale che, ripeto, la Chiesa da sempre propone ai propri fedeli, e in modo particolare lo ha riproposto a partire, lo ricordiamo stasera, da quella grande enciclica di Leone XIII, la Rerum Novarum, del 1891, un'enciclica che è un po' il capofila, ecco, di una serie di encicliche, insegnamenti, lettere apostoliche, testi dei concili, del Concilio Vaticano II in modo particolare, che attualizzano appunto la dimensione sociale della rivelazione ebraico-cristiana. Quel testo, la Rerum Novarum, è stato poi continuamente rivisto lungo i decenni, la 40° anno nel 40° anno, quindi nel 1931, la grande enciclica di Pio XI, poi è stato rivisitato ancora a 80 anni dalla pubblicazione della 80° Adveniens, una lettera di Paolo VI. Ecco, questo ci fa dire come, e il Papa lo dice anche fin dalle prime battute di questa nuova enciclica, ci dice come l'insegnamento sociale della Chiesa è in profonda continuità, non lo dobbiamo vedere, né dobbiamo vedere le singole encicliche soltanto come pezzi separati di un insegnamento discontinuo, ma lo dobbiamo vedere l'insegnamento sociale come una corrente, un fiume che dalla tradizione della Chiesa arriva fino a oggi e si propone come insegnamento sulla realtà attuale. è un patrimonio che sta crescendo sempre più e che noi cristiani dovremmo non solo conoscere, ma dovremmo un po' utilizzare come linfa, come radice, come patrimonio ideale, dottrinale, ma anche orientativo per la nostra azione sociale, la nostra azione comunitaria, vissuta, letta e conosciuta da cristiani. Bene, auguro buona serata a tutti, la parola al professor Massimo Vettorigne. Il titolo l'avete visto, l'abbiamo annunciato in chiesa, Carità contro avidità, l'insegnamento di Benedetto XVI nella sua ultima enciclica. Grazie e buona serata.
Grazie. Io ringrazio tutti voi che siete sempre, nonostante la possibilità che vi siate stufati dopo 5 anni che vengo a Casalmaggiore, invece molto numerosi. Direi anche che quest'anno Casalmaggiore ha un significato speciale perché è la prima presentazione del mio ultimo libro che ho fatto insieme ad un economista, il professor Piermarco Ferraresi, che si chiama, il libro spiega poi perché, Il Papa è Giolo Idraulico, la crisi economica, l'enciclica Caritas in Veritate, un libro che io ho visto qui fuori qualche minuto fa per la prima volta, quindi ci sarà per la verità un convegno di presentazione domenica in provincia di Torino con il coautore, con tanti amici, Ettore Gotti Tedeschi, Monsignor Miglio, ma però in realtà quel convegno non è la prima presentazione è a Casalmaggiore, viene prima anche del convegno di Torino, poi ce ne saranno altri in diverse parti d'Italia, ma insomma la prima assoluta è a Casalmaggiore. Il resto ormai è di moda, anche le prime dei film, di non farle mai nelle grandi città dove c'è meno attenzione, quindi perché no anche con i libri. Io non riassumerò tutta l'enciclica perché faremmo notte, e neanche tutto il libro di cui sono coautore. Spero che nessuno immagini che la conferenza sia sostitutiva della lettura dell'enciclica, perché se no renderemmo un disservizio alla diffusione del pensiero del Santo Padre. E quindi vorrei limitarvi con voi a far emergere quelli che mi sembrano 4 temi fondamentali che ci sono in questa enciclica e che in parte sono anche già stati citati da Don Alberto, che ha fatto un eccellente riassunto di che cosa contiene il documento. Il primo tema è precisamente la rivendicazione dell'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che è, come diceva il beato Giovanni XXIII, parte integrante della concezione cristiana della vita. Il secondo tema è il ricordo e una guida alla lettura dell'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI. Il terzo nucleo è una riflessione sulla rapidità con cui la storia cambia e quindi un rispondere alla domanda come è cambiato il mondo, come è cambiata la società nei 42 anni che ci separano dalla Populorum Progressio. E il quarto tema, è vero che esiste, anche se non so quanti lo abbiano letto, senza far torto ai presenti, un compendio della dottrina sociale della Chiesa, è però di dire quali sono i temi oggi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e elencarne con rapide pennellate alcuni. Allora, cominciamo dal primo tema. Primo tema, la dottrina sociale della Chiesa. E il Papa ci invita a riflettere sul titolo dell'enciclica, che è un titolo un po' strano, Caritas in Veritate, perché se noi consultiamo la Sacra Scrittura, nella lettera agli Efesini 4,15 troviamo forse non il contrario, ma il simmetrico. Cioè San Paolo ci invita a fare la verità nella carità, verità nella carità, qui invece è carità nella verità, non è la stessa cosa. E San Paolo invita i suoi interlocutori a temperare la presentazione della verità, della buona dottrina, con un po' di tatto, di dolcezza nel presentare agli interlocutori la dottrina, che se la presentiamo come un martello magari rompiamo delle teste, ma non è detto che convinciamo gli interlocutori. Ecco, il Papa ci dice che non è un caso o un gioco di parole questo rovesciamento dalla verità nella carità della lettera agli Efesini di 2000 anni fa alla carità nella verità dell'enciclica, perché noi oggi corriamo più spesso il rischio opposto rispetto a quello degli Efesini. Cioè il rischio che noi corriamo non è quello di essere troppo rigidi nel presentare una dottrina forte, ma il rischio che noi corriamo è quello di essere buonisti, cioè di parlare molto presentando la dottrina cristiana di amore, di pace, di buoni sentimenti, ma di non dare a questa caritas, a questo amore, un contenuto preciso. E questo è un rischio molto grave. Il rischio, scrive il Papa, è che l'amore diventi un guscio vuoto da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola abusata e distorta fino a significare il contrario. Cioè il rischio che noi corriamo oggi è quello di dire amore, amore, pace, pace, però poi queste parole non hanno contenuto. E dice ancora l'enciclica, senza verità la carità scivola nel sentimentalismo. Un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, forse utili per la convivenza sociale, ma marginali. Quindi noi corriamo questo rischio buonista, questo rischio sentimentale, questo rischio di insistere sull'amore, ma è un amore senza contenuti, e quindi è un guscio vuoto, e ognuno lo riempie come crede, magari con il contrario di quello che il vero amore dovrebbe significare. Perché è capitato questo? Il Papa torna su un tema che c'è in tutti i suoi documenti, nessuno escluso, perché è passato di qui il relativismo. Relativismo che è quel fenomeno per cui ognuno di noi ha la sua verità, io ho la mia, tu hai la tua, ma tutte sarebbero di ugual valore, non ce n'è una condivisa, allora è inutile parlare di verità, perché se ci sono mille verità è come se non ce ne fosse nessuna. E se noi non torniamo all'idea che c'è una verità condivisa, cioè se noi non superiamo il relativismo, non riusciremo a parlare di carità, ma non riusciremo neppure a fare dottrina sociale, perché la dottrina sociale altro non è, ci dice il Papa, che caritas in veritate in re sociali, cioè la carità nella verità applicata alla società. Allora, a proposito della dottrina sociale, il Papa ci dice due cose molto importanti. Certamente, come ricordava Don Alberto, attira ancora la nostra attenzione sull'importanza che ha avuto Leone XIII e l'enciclica del 1891, Rerum Novarum, e tuttavia ci dice che questa attenzione alla Rerum Novarum, se è giusta può anche diventare sbagliata. Perché? Perché noi corriamo due rischi che sono collegati strettamente fra loro. Il primo rischio è quello di immaginare che la dottrina sociale della Chiesa sia cominciata nel 1891, rerum novarum, cose nuove. In realtà, se poi uno legge bene la prima frase dell'enciclica, si parla del rerum novarum cupiditas, della smania di cose nuove che ha rovinato l'Europa, quindi c'è un giudizio positivo su queste cose nuove di Leone XIII. Però il rischio di dire, ma in qualche libro di scuola di quelli un po' maliziosi scritti da laicisti, dice con ritardo rispetto ai marxisti, qualcun altro non aggiunge questa frecciatina, la Chiesa ha scoperto la questione sociale nel 1891. Allora il Papa dice non è così, c'è la dottrina sociale, c'è nel Vangelo, c'è nella tradizione degli apostoli, c'è nei padri della Chiesa, c'è nei primi dottori. Perché? Perché la dottrina sociale è la morale sociale, e la morale evidentemente non si occupa solo dei nostri fatterelli individuali, ma si occupa dell'uomo. L'uomo vive in società, l'uomo è sociale, anche quello che sembra, ci tornerà molte volte, lo vedremo, anche quello che sembra individuale è sociale, perché l'aborto certo è un problema di morale individuale, andiamo dalla signora o signorina e gli diciamo di non abortire, però è un problema sociale, perché è un problema che attiene alle leggi, sono delle leggi sull'aborto, c'è un'organizzazione, e quindi è un problema sociale. Allora la società non è nata nel 1891, l'uomo non è diventato sociale nel 1891, è sociale per natura, diceva Aristotele, e quindi da quando nasce la morale cristiana è morale individuale, ma è anche morale sociale, quindi la dottrina sociale, che è sinonimo di morale, c'è dall'inizio. L'altro aspetto correlato è che uno che legge la Rerum Novarum, e magari la legge senza metterla in relazione come si dovrebbe fare con le altre encicliche sociali di Leone XIII, perché non è l'unica, ne ha scritte una dozzina Leone XIII, che ha scritto tante encicliche, uno si immagina, io lo vedo con gli studenti, quando si dice dottrina sociale della Chiesa, si illumina una lampadina e a tutti vengono in mente i sindacati. Ora, ci sono anche, non c'è dubbio, anche in questa enciclica c'è un paragrafo sui sindacati, ci sono anche i sindacati nella dottrina sociale della Chiesa, ma il Papa batte su questo punto: la dottrina sociale della Chiesa non si occupa solo di economia, ma si occupa di tutte le attività dell'uomo sociale, di cui l'economia è una e anche importante, ma non è l'unica. E prima dell'economia c'è la politica, cui la dottrina sociale della Chiesa non si occupa solo di come organizzare la fabbrica, ma si occupa di come organizzare lo Stato. Quindi prima di essere dottrina socio-economica è dottrina socio-politica. Ma di nuovo il Papa, che conosce i suoi polli, cioè tutti noi, dice: se io dico che la dottrina della Chiesa si occupa di politica, mi chiedete per chi voto, e quindi vi viene subito in mente che la politica, che cos'è la politica? È l'arte di compilare le liste elettorali senza scontentare nessuno. Certamente c'è anche questo, e non è neppure una cosa di per sé illecita o peccaminosa, però la politica, ci dice il Papa, è il prendersi cura da una parte e dall'altra avvalersi di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di polis, di città. Cioè la politica è da una parte usare, perché tutti noi usiamo le istituzioni, dall'altra sentire come nostre, prendersi cura di tutte quelle istituzioni politiche in senso stretto, ma culturali, ma istituzionali, ma civili, ma giuridiche, che organizzano la nostra vita in società. Polis, città, da polis, politica. La politica è l'arte di organizzare la società. Quindi quando la Chiesa ci dice che tutti i laici cattolici hanno un dovere politico, non ci dice che tutti i laici hanno il dovere di essere iscritti a un partito, ripeto, la cosa non è di per sé illecita o di presentarsi alle elezioni, ma ci dice che tutti dobbiamo avvalerci, a meno che facciamo gli eremiti della società, e prenderci cura della società. E questa, attenzione, non è il primo a dirlo, primo credo sia stato Pio XI, giusto appunto nel quattordicesimo anno, questa è una forma di carità, cioè noi dimostriamo la carità verso il prossimo anche esercitando la carità verso le istituzioni in cui si organizza il nostro incontro con il prossimo. E qui c'è qualche cosa che fa molto piacere a chi come me dedica molto tempo allo studio e annuncio, se volete, della dottrina sociale, e forse meno tempo a forme di beneficenza di tipo caritativo. C'è un'affermazione molto consolante, cioè il Papa dice che la via politica della carità non è meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo direttamente. Cioè vuol dire che, non so se ci sia qui, a Torino c'è la minestra del povero, che è una buona cosa, purtroppo, anzi, con la crisi economica la fila di quelli che aspettano la minestra non diminuisce, cresce sempre, e va molto bene preparare la minestra per pochi, chi lo fa fa male, no, fa benissimo, e tuttavia non è meno necessario e non è meno carità il preparare non la minestra ma l'annuncio dei principi che dovrebbero accorciare la coda per la minestra, cioè fare un apostolato che consiste nell'annuncio della verità sulla vita sociale. Non è un modo meno incisivo di fare apostolato e di praticare la carità di quella che incontra, dice il prossimo, direttamente, dando da mangiare agli affamati o portando i vestiti a quelli che ne hanno bisogno. E questo compito di fare politica, che non si riduce alla partitica e al comparto elettorale, è un compito elevatissimo che fa parte dello stesso progetto di Dio sulla storia. Il Papa, che è cultore fin dai suoi primi libri di Sant'Agostino, ci mostra come questo sia un compito altissimo, perché ci ricorda il libro di Sant'Agostino, La città di Dio, e ci dice come l'azione in questo senso politica contribuisce all'edificazione dell'universale città di Dio, così da dare forma di unità e pace alla città dell'uomo e addirittura renderla in qualche misura anticipazione prefiguratrice della città senza barriere di Dio, che poi per Sant'Agostino era Gerusalemme celeste. Quindi noi non stiamo facendo una piccola cosa quando pratichiamo la carità politica, quando annunciamo la verità sulla società. Noi stiamo operando sulla città dell'uomo, che dice Sant'Agostino avanza tirata verso il basso dalla città del diavolo e avendo di mira in alto la città di Dio. Noi stiamo facendo salire la città dell'uomo verso la città di Dio, che certo non raggiungerà mai se non alla fine di tutta la storia nella Gerusalemme celeste. Quindi il compito della carità politica è in verità un compito altissimo, che non si riduce a piccole operazioni di minuto cabotaggio economico. Allora questo è il primo nucleo tematico, rivendicazione dell'importanza e del posto della dottrina sociale della Chiesa, che non è nata nel 1891, anche se nel 1891 è stato promulgato un testo di cui nessuno nega l'importanza, ma è nata con il cristianesimo, non si occupa solo di economia, ma si occupa anche di politica. Secondo nucleo tematico, la Populorum Progressi. Come ricordava Don Alberto, l'enciclica avrebbe dovuto uscire nel 2007, a 40 anni dalla Populorum Progressio, così come a 20 anni dalla Populorum Progressio, nell'87 uscì la Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II. Poi la pubblicazione è stata ritardata, nel nostro caso, dalla crisi economica. Allora ci sono tante encicliche. Perché la Populorum Progressio è particolarmente importante? E ce lo spiega Benedetto XVI, perché la Populorum Progressio è propriamente la sintesi della dottrina sociale del Concilio Ecumenico Vaticano II, concilio che certamente si occupò ampiamente di dottrina sociale, ma che non fece uno specifico documento sulla dottrina sociale. Allora, gli spunti sulla dottrina sociale sono distribuiti nei diversi documenti. Paolo VI vuole, con la Populorum Progressio, produrre l'enciclica sociale del Concilio. E quindi, per questo, la Populorum, tutte le encicliche sono importanti e utili, ma la Populorum Progressio un po' di più. Allora, il problema è come leggere la Populorum Progressio, perché qualunque testo ha bisogno di criteri di interpretazione. E allora Benedetto XVI torna su una tematica che ha spesso trattato in questi ultimi anni, che è come leggere il Vaticano II, e ci ricorda che a proposito del Vaticano II ci ha fornito due criteri fondamentali. Il primo criterio è quello, come dice qui, della tradizione della fede apostolica, cioè noi dobbiamo leggere il Concilio Vaticano II alla luce della tradizione precedente, alla luce di tutti i concili precedenti, e non come se fosse un inizio su una tabula rasa, un fiore che spunta in un deserto dove prima di lui non c'è nulla. Molti hanno commentato, si sono fatti interi congressi sul discorso di Natale del 2005 di Benedetto XVI, in cui attacca quella che chiama ermeneutica della discontinuità e della rottura. Peraltro un'espressione molto simile è stata usata da Paolo VI già nel 1972, quindi subito dopo il concilio, cioè l'idea che il concilio sia una rottura con tutta la tradizione precedente, mentre noi dobbiamo interpretare anche la sua riforma nella continuità con la tradizione precedente. Quindi questo è il primo criterio. Il secondo criterio è leggere il concilio come un insieme, come un corpus. Se c'è qualche cosa che non è chiaro nei documenti del concilio, dobbiamo avere ricorso alla tradizione precedente, primo criterio, ma può anche darsi, anzi è probabile, che la risposta alla nostra difficoltà si trovi in un altro documento del Concilio, e quindi dobbiamo leggerlo non in modo frammentario, ma dobbiamo leggere il Concilio come un insieme. Allora, applicazione di questi due criteri alla Populorum Progressio. C'è una tradizione della dottrina sociale della Chiesa, e quindi noi dobbiamo leggere la Populorum Progressio all'interno di questa tradizione, e non come se fosse un nuovo inizio che butta via tutto quello che c'è prima. Il legame. tra la Populorum Progressio e il Concilio Vaticano II non rappresenta una cesura, cioè una rottura, un taglio tra il magistero sociale di Paolo VI e quello dei pontefici suoi predecessori, dato che il Concilio costituisce un approfondimento di tale magistero nella continuità della vita della Chiesa. In questo senso non contribuiscono a fare chiarezza certe astratte suddivisioni della dottrina sociale della Chiesa che applicano all'insegnamento sociale pontificio categorie ad esso estranee. Non ci sono due tipologie di dottrina sociale, una preconciliare e una postconciliare, diverse fra loro, ma un unico insegnamento coerente e nello stesso tempo sempre nuovo. Quindi col concilio non cambia, non è, cioè, adesso c'è la dottrina della Chiesa sociale che è tutta diversa da quella, perché no, va letta nella continuità, primo criterio. Secondo criterio, come ciascun documento del concilio va letto nel complesso, nella costellazione degli altri documenti del concilio, così noi dobbiamo leggere la Populorum Progressio considerandola, scrive Benedetto XVI, strettamente connessa con il magistero complessivo di Paolo VI. Cioè anche Paolo VI, si diceva prima che ha avuto difficoltà con gli attacchi che seguirono all'Umane Vitae, l'enciclica che condanna l'aborto e la contraccezione artificiale del 68, ma anche Paolo VI ha regnato abbastanza a lungo, capite, parlare di un corpus di Giovanni Paolo I è difficile, ma Paolo VI ha regnato abbastanza a lungo da lasciarci un corpus che non è immenso come quello di Giovanni Paolo II o di Leone XIII, ma è comunque un corpus cospicuo. Allora il Papa ci dà tre esempi. Noi non possiamo leggere la Populorum Progressio del 67 senza tenere conto della lettera apostolica Octogesima Adveniens del 1971 per gli 80 anni della Rerum Novarum, perché lì sono risolti dei dubbi quanto al giudizio della Chiesa sulle ideologie del XX secolo, che magari nella Populorum Progressio sono dati per scontati. Noi non possiamo leggere la Populorum Progressio senza leggerla insieme all'Umane Vitae del 1968, dove il Papa parla della contraccezione e dell'aborto, che ci ricorda sono questioni sociali, non sono solo questioni individuali. Noi non possiamo leggere la Populorum Progressio senza tenere conto dell'esortazione apostolica di Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, del 1975, perché lì emerge chiaramente che l'annuncio della dottrina sociale non è un'offerta di soluzioni tecniche in concorrenza con altri, venite in Vaticano anziché allo London School of Economics, ma è una parte dell'opera di evangelizzazione e di annuncio cristiano della Chiesa. Quindi vedete qui in atto i due criteri con cui leggere il magistero: leggerlo alla luce della tradizione, nella continuità, leggerlo nel suo complesso, soprattutto, ma non solo, dello stesso periodo e dello stesso pontefice. Allora, se noi applichiamo questi due criteri alla Populorum Progressio, la leggiamo bene? Se la leggiamo bene, quale frutto ne traiamo? E ne traiamo questo frutto, che emergeranno a governare tutto il testo due nozioni fondamentali. Prima nozione, lo sviluppo integrale. Lo sviluppo che sta a cuore alla Chiesa e lo sviluppo che fa bene alla persona non può essere misurato soltanto con indicatori economici. Cresce il prodotto interno lordo, siamo tutti contenti. Non è detto, perché se insieme al prodotto interno lordo crescono gli aborti o crescono i suicidi o si diffonde l'ateismo, quella è una società che non si sviluppa, avrà uno sviluppo economico ma non avrà uno sviluppo morale, e se ha uno sviluppo economico senza averne uno morale non ha lo sviluppo che conta, che è lo sviluppo integrale. Quindi prima grande nozione della Populorum Progressio correttamente interpretata, sviluppo integrale. Seconda nozione, lo sviluppo come vocazione. Cioè lo sviluppo non è un prodotto tecnico e lo sviluppo non è neppure qualche cosa che l'uomo si può dare interamente da solo. Cioè lo sviluppo è il corrispondere dell'uomo organizzato in società a una chiamata di Dio, ad una vocazione. Dio ha un progetto su ognuno di noi, ci fa diventare quello che siamo. Dio ha un progetto sulla società, la fa diventare quella che è. Ma questo significa che da una parte lo sviluppo nasce da un appello trascendente, dall'altra è incapace di darsi da sé il proprio significato ultimo. Cioè lo sviluppo viene da un appello di Dio cui si risponde, ma il criterio per capire che cos'è lo sviluppo viene da Dio e non viene solo dall'uomo. Quindi sviluppo integrale, sviluppo come vocazione. Terzo nucleo tematico della Caritas in Veritate, la storia avanza molto rapidamente. Allora, che cosa è cambiato rispetto al 1967, rispetto a 42 anni fa? Beh, tante cose, cambiamenti positivi, no, non cambiamenti solo positivi. Per esempio, ci dice Benedetto XVI, alcune delle speranze che esprimeva Paolo VI erano delle speranze, però uno spera una cosa, poi magari non succede, e sono speranze tipiche di un'epoca, anche di un certo ottimismo, i 60s, dicono in America, gli anni 60, e sono speranze che sono andate deluse. Tre esempi. Primo esempio, la decolonizzazione. Certamente Paolo VI sperava dei frutti dal processo di decolonizzazione, cioè dove c'erano le colonie, in Africa, in Asia, in Oceania, i poteri coloniali europei andavano via, si instauravano al loro posto degli stati indipendenti. Purtroppo si tratta di speranze alquanto ottimistiche, si dice che non hanno trovato conferma nella storia. E questo, il caso della valutazione del processo di decolonizzazione, che spesso ha portato nuove forme di oppressione e di corruzione, e non solo per colpa dei paesi ex coloniali, ma anche per gravi irresponsabilità interne agli stessi paesi resisi indipendenti. Qui in realtà noi dobbiamo leggere l'enciclica Caritas in Veritate alla luce di tutto il complesso magistero, non mi dilungo ma troverete nel libro, del Papa durante il suo viaggio di quest'anno in Camerun e in Angola, che è stato uno studio anche molto approfondito sulla base di un lavoro preparatorio fatto a Roma della corruzione in Africa, dove questa parola corruzione ha un senso molto vasto, non è solo la bustarella che è data al leader locale e la diffusione di tutta una serie di mali. Capisco che la cosa vi giungerà nuova, perché se uno ha letto il Corriere della Sera, La Stampa o Repubblica, cosa è andato a fare il Papa in Africa? A parlare di preservativi, ma in realtà il Papa in Africa non ha mai parlato di preservativi. Questa è una battuta scambiata con un giornalista su un aereo che lo portava in Africa. In Africa poi vi è un ricchissimo magistero che fa la storia dell'Africa del 1500 ai giorni nostri, ma di questo non avete sentito parlare, anche perché forse per qualcuno Era più comodo, anziché parlare delle denunce del Papa, delle malversazioni di enti internazionali dall'ONU e dall'Unione Europea, era meglio parlare di preservativi, che non si disturbava nessuno. Ma per tornare alla Caritas in Veritate, prima delusione rispetto alle speranze degli anni 60, la decolonizzazione ha risolto i problemi quasi mai. La decolonizzazione ha portato più corruzione di prima. Secondo elemento di almeno parziale delusione, il ruolo del sindacato. Gli anni 60, paesi che passavano alla democrazia, i sindacati venivano fuori in paesi dove prima non c'erano. Certamente ci sono degli aspetti positivi, ma ci sono stati anche degli aspetti negativi. Cioè i sindacati si sono arroccati nella difesa di quelli che sono talora privilegi dei loro iscritti e non hanno visto il dramma dei non iscritti, dei disoccupati, dei sottooccupati, dei giovani in cerca di primo lavoro. Terzo elemento di cui si parla nell'enciclica, su cui grandi speranze sono andate deluse, la previdenza sociale. Anche la previdenza sociale negli anni 60 si andava estendendo a paesi che non ce l'avevano. Certamente questa è una cosa buona, ma molto spesso gli enti di previdenza sociale si sono rivelati dei carrozzoni pieni di sprechi, che hanno speso molte delle loro risorse per se stessi, per il loro personale, per gli stipendi dei loro funzionari, tanto che oggi, scrive il Papa, a giusta ragione si invoca una previdenza sociale nuova, magari mista, dice, di pubblico e privato, perché la previdenza sociale degli anni 60 non ha realizzato tutte le speranze che in quell'epoca la caricava. Ma al di là di queste speranze deluse, se noi ci poniamo la domanda, c'è una parola sola che cattura le differenze fra gli anni 60 e gli anni 2000? La risposta è sì, questa parola c'è, ed è la globalizzazione. La globalizzazione è un processo molto complicato. E il Papa dice, noi, il Papa non è non global, dice non la possiamo demonizzare, opporvisi ciecamente. Sarebbe un atteggiamento sbagliato e preconcetto che finirebbe per ignorare un processo caratterizzato anche da aspetti positivi. Ci sono anche gli aspetti negativi, ma ci sono anche aspetti positivi. Un esempio, sì, ce lo dà: la globalizzazione è stata il principale motore per l'uscita dal sottosviluppo di intere regioni che da sole con l'autarchia non ce l'avrebbero fatta. La globalizzazione non è un fenomeno naturale come i terremoti o le inondazioni, è una serie di atti dell'uomo. E quindi la sua valutazione morale è quella tipica di tutti gli atti dell'uomo, scrive il Papa al numero 42, la globalizzazione a priori non è né buona né cattiva, sarà ciò che le persone ne faranno. Detto questo, e quindi senza atteggiamenti no global che demonizzano ingiustamente la globalizzazione, bisogna però dire che la globalizzazione non ha risolto il problema del sottosviluppo, che poi era il problema della Populorum Progressi. Per due ragioni, ricordate, il vero sviluppo è lo sviluppo integrale. Allora, continua, anche se in forme nuove, il sottosviluppo economico e continua, anzi peggiora, il sottosviluppo morale. Continua il sottosviluppo economico, certo la globalizzazione ne risolve alcuni aspetti, ma ne genera degli altri. Nei paesi ricchi ci sono nuovi poveri, per esempio piccoli e medi imprenditori che oggi falliscono molto più facilmente di un tempo. Nei paesi poveri ci sono nuovi ricchi, e questa non è necessariamente una cosa buona, perché si dice queste nuove classi dirigenti ricche spesso non sono ricche perché meritevoli, ma perché disoneste e vivono, scrive, una sorta di super sviluppo dissipatore e consumistico, mentre tutto intorno regna il sottosviluppo. Nelle società avanzate ci sono due fenomeni, che sono la flessibilità del lavoro, molto lavoro precario, molti trasferimenti di lavoratori, e la delocalizzazione. Che cos'è la delocalizzazione? L'imprenditore insegue il costo del lavoro verso il basso, ovviamente, quindi si sposta, che so, dall'Italia alla Cina, perché lì il lavoro costa meno, dall'Italia alla Turchia, al Pakistan, alla Bielorussia. Allora, anche su questo il Papa non ha intenzione di riuccidere Marco Biagi e quindi ci dice attenzione, che la flessibilità e la delocalizzazione non sono cose sempre cattive, non si può neppure negare che possano talora fare del bene, perché l'economia è una cosa talmente complessa che qualche volta senza flessibilità e senza delocalizzazione l'impresa non può andare avanti. Tuttavia, flessibilità e delocalizzazione hanno anche dei costi e creano nuove forme di disoccupazione e creano soprattutto instabilità psicologica. Cioè il lavoratore che vive in una società dove il lavoro è dinamico, cambia e si sposta, ha sempre paura di perdere il posto di lavoro. E bisogna fare attenzione perché questo genera malattie psicologiche, questo genera depressione e questi non sono soltanto elementi morali, ma sono elementi economici, sono dei costi. Cioè il lavoratore impaurito e depresso lavora peggio. Su questo punto, scrive il Papa, c'è una convergenza tra scienza economica e valutazione morale. I costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano anche sempre costi umani. Quindi questo è il sottosviluppo economico, cioè la globalizzazione ha risolto dei problemi, ma ne sono emersi di nuovi. Ma peggio il sottosviluppo morale. La globalizzazione è a forte rischio di creare sottosviluppo morale, perché anzitutto l'idea stessa della globalizzazione porta due rischi che sembrano opposti, ma di solito invece arrivano insieme. Il primo è il relativismo. Con la globalizzazione tante culture si incontrano e allora il rischio è che se noi non abbiamo dei criteri, cadiamo, dice, nell'eclettismo culturale. Le culture sono considerate come sostanzialmente equivalenti, lo sentiamo dire tanto spesso. Ah, ognuno c'ha la sua cultura, e quelli sono poligami e la loro cultura. Noi siamo monogami e un'altra cultura, ma non le possiamo paragonare. Ognuno c'ha la sua, sarebbe una forma di imperialismo dire che una è più giusta o meno sbagliata di un'altra. Il Papa dice no, non è così. Questo è un errore perché le culture vanno misurate con il metro della verità, con il metro della ragione, con il metro del diritto naturale, con il metro della legge morale. Quindi il primo rischio è che incontrando tante culture uno si disorienti, cada nel relativismo e dica vanno tutte bene o vanno tutte male, è lo stesso. Il secondo rischio, che sembra opposto ma di solito arriva insieme, cosa curiosa, è l'appiattimento culturale e l'omologazione dei comportamenti e degli stili di vita. Cioè il rischio è che in questo incontro tutto si appiattisca, che dove c'erano tanti ristoranti tutti diversi ci siano solo fast food tutti uguali. Ora, evidentemente non bisogna fare come certi antropologi che ogni tanto incontro che si lamentano perché la globalizzazione fa venire meno il cannibalismo e poi non lo si può più andare a studiare. Se sparisce il cannibalismo siamo tutti con te, soprattutto quelli mangiati dai cattivi. Ma salva le pratiche contrarie alla morale naturale, come il cannibalismo o il sacrificio umano, che non vanno bene, se spariscono nessuno se ne lamenta, la diversità lecita di stili di vita, per cui la gente si veste, mangia, scrive, parla, invece è una ricchezza. E quindi l'omologazione, o come dice il Papa, l'appiattimento culturale, la scomparsa delle peculiarità locali lecite è un dato negativo. Ma poi succede anche di peggio. Cioè succede, e anche qui in Africa il Papa ne ha dato degli esempi facendo nomi, cognomi e qualche volta anche indirizzi, perché ha parlato del protocollo di Maputo, di cui fu autrice Emma Bonino, protocollo che fu molto lodato, perché all'articolo 1 si diceva agli africani: cari africani, se fate la mutilazione genitale femminile non vi diamo gli aiuti. Però il Papa ha detto: in Africa non bisogna fermarsi all'articolo 1, arrivati all'articolo 5 c'è scritto che gli aiuti si danno ai paesi che introducono la legalizzazione dell'aborto, e quindi qui si vede che c'era il trucco nel protocollo di Maputo. Ma il sottosviluppo morale, dice nella Caritas in Veritate, avanza perché con la globalizzazione i paesi ricchi e le organizzazioni internazionali esportano nei paesi poveri, e spesso ne fanno condizione per erogare gli aiuti, anticoncezionali, leggi sull'aborto, ma non solo, relativismo e qualche volta propaganda dell'ateismo. Con la scusa, dice il Papa, di aiutare le scuole, che cosa c'è di più bello che aiutare le scuole in Africa? Gli portiamo tanti bei libri di testo che fanno propaganda all'ateismo e al irreligione. Allora qui evidentemente si pongono dei problemi. Quando lo Stato promuove, insegna o addirittura impone forme di ateismo, sottrae ai suoi cittadini la forza morale e spirituale indispensabile per impegnarsi nello sviluppo. Cioè il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, per cui poi quando le persone gli hai tolto la religione, questi non producono neanche più, perché di nuovo cadono in forme di depressione. E uno degli strumenti, il Papa ricorda anche questo, uno degli strumenti con cui i paesi ricchi esportano relativismo, degrado, sottosviluppo morale, è il turismo. Certamente ci sono delle forme criminali di turismo, il turismo sessuale, questo attiene alla polizia che se ne deve occupare, ma dice il Papa: attenzione, che anche togliendo le forme criminali, non di rado capita che i paesi ricchi esportino uno stile di vita edonistico e un vero e proprio degrado morale nei paesi poveri tramite il turismo. C'è anche certi villaggi turistici italiani che non svolgono attività di per sé criminali, però rischiano, contaminandosi con l'ambiente circostante, di esportare in Asia o in Africa uno stile di vita che è percepito come gravemente immorale e sovverte quelle che sono le tradizioni di questi paesi. Quindi abbiamo visto questo giudizio molto sfumato sulla globalizzazione. Non la demonizziamo, però quanto al sottosviluppo economico, mentre apre delle porte ne chiude, o almeno ne socchiude delle altre, quanto al sottosviluppo morale, la stessa essenza della globalizzazione porta rischi simmetrici di relativismo invece di omologazione, di sparizione di legittime e positive diversità. E poi indubbiamente constatiamo lo sforzo anche organizzato, talora in forme molto aperte, libri di testo, anticoncezionali, imposizione di leggi sull'aborto, talora in forme subdole, per esempio attraverso un certo turismo, esportazione di una mentalità ostile alla vita su campi come gli anticoncezionali, l'aborto, il fine vita, dai paesi ricchi in direzione dei paesi poveri. Allora abbiamo visto, e già l'itinerario, me ne rendo conto, è stato impegnativo, questi primi tre nuclei: riaffermazione della dottrina sociale, leggiamo la Populorum Progressio, che cosa è cambiato dalla Populorum Progressio, globalizzazione. Quarto nucleo tematico dell'enciclica, in questo contesto, quali sono i grandi temi su cui battere della dottrina sociale? Il primo tema della dottrina sociale è, dice il Papa, la disoccupazione, ma che è il peccato originale. Uno si potrebbe stupire, ma qui si vede come la dottrina sociale non è solo socio-economica. La sapienza della Chiesa ha sempre proposto di tenere presente il peccato originale anche nell'interpretazione dei fatti sociali e della costruzione della società. Però il peccato originale, che c'è da Adamo, non è venuto fuori neanche lui nel 1891, si manifesta in peccati attuali, e ogni epoca c'ha i suoi peccati. Qual è il peccato diffuso nella società della nostra? Il peccato in cui si manifesta il peccato originale nel XXI secolo è lo stravolgimento della nozione di diritti. Stravolgimento duplice: da una parte si inventano diritti fasulli, presunti diritti di carattere arbitrario e voluttuario, addirittura diritto alla trasgressione e al vizio, e ognuno può elencarli, diritto all'aborto, diritto al matrimonio gay, diritto a morire, cioè si inventano diritti presunti, addirittura diritti alla trasgressione e al vizio, ma poi anche quando i diritti sono veri, non sono fasulli, sono proposti dimenticandosi sempre di parlare dei doveri. Allora ogni diritto corrisponde un dovere. I diritti individuali svincolati dai doveri impazziscono. È quasi un proverbio sociale. I diritti senza doveri impazziscono. Senza doveri i diritti si trasformano in arbitrio. Allora, come fare a evitare che i diritti impazziscano? Bisogna, e qui duros sermo, bisogna chiedersi da dove vengono i diritti. Oggi molti dicono i diritti sono prodotto delle culture. La cultura occidentale ha elaborato alcuni diritti, però per esempio quella islamica ne ha elaborati altri tutti diversi. Abbiamo parlato credo qui di Ratisbona, è un tema molto articolato. Non è vero, c'è il Papa. I diritti, se noi li vogliamo riconoscere, diciamo vengono dalla natura umana, che è uguale per tutti, per il tibetano come per l'italiano, e sono riconosciuti dalla ragione, che è uguale per tutti. Quindi non vengono neanche dal Vangelo, prima vengono dalla ragione. Quindi la ragione vale per tutti, dice, ma io non sono credente. Non hai la ragione? No, ce l'hai la ragione, quindi devi riconoscere gli stessi diritti. Oppure altri dicono, i diritti da dove vengono? Li vota il Parlamento. Ma niente affatto, dice il Papa, i diritti ci sono prima che li voti il Parlamento. E ci sono dopo che il Parlamento li ha negati. Non è che spariscono perché il Parlamento li fa sparire. Se invece i diritti dell'uomo trovano il proprio fondamento solo nelle deliberazioni di un'assemblea di cittadini, allora possono essere cambiati in ogni momento e quindi il dovere di rispettarli e perseguirli si allenta nella coscienza comune. Cioè se il diritto è solo frutto di un Parlamento che oggi lo dà e domani lo toglie, che in Italia lo dà e in Francia lo toglie, chi volete mai che lo prenda sul serio? Il diritto viene dalla natura dell'uomo e dalla ragione che è capace di leggere questa natura. Ma noi poi sappiamo, non riusciremo a convincere il non credente, non importa, noi sappiamo che la natura viene da Dio e che noi dobbiamo rispettare i diritti perché non ci siamo creati da soli. e che la nozione del diritto si degrada quando la persona pretende di essersi fatta da solo, pretenda di essere l'unica produttrice di se stessa. Ma siccome i diritti li ha fatti Dio, non le culture, non i parlamenti, non le leggi, quelli li riconoscono, che è una cosa buona e importante, ma non li fanno, evidentemente noi li dobbiamo rispettare come modo di riconoscere umilmente che non ci siamo fatti da soli. Allora, secondo passaggio, peccato originale che si manifesta nell'impazzimento dei diritti. Qual è oggi la struttura di questo peccato che avanza nella storia? Perché vedete, dice il Papa, noi abbiamo conosciuto le ideologie, erano brutte, erano bruttissime le ideologie, hanno fatto un mucchio di morti nel Novecento. Adesso ci raccontano che sono finite. Dice, allora va tutto bene. No, non va tutto bene, perché sullo sfondo della crisi delle ideologie e approfittando della globalizzazione vi è qualche cosa che si presenta a sostituire le ideologie, dicendo di non esserlo ma svolgendo lo stesso ruolo negativo. E questa è la tecnocrazia, l'orizzonte culturale tecnocratico, l'assolutismo della tecnica. Che cos'è la tecnocrazia? Cioè questa cosa che viene dopo le ideologie, che giura di non essere un'ideologia, ma che rischia di essere l'ideologia peggiore di tutte, è l'idea che il mondo debba essere guidato da chi detiene il sapere tecnico, non da chi è eletto, non da chi parla in nome di un orizzonte religioso e morale, ma da chi detiene le chiavi della tecnica, che sarebbero garantite dalla scienza, così che chi pretendesse di imporre dei limiti di carattere morale, non parliamo poi religioso, ostacolerebbe il progresso. Quindi questo potere, che poi è sostanzialmente non democratico, oltre che non morale, della tecnocrazia, è l'ideologia del XXI secolo. Perché vince la tecnocrazia? Il Papa lo dice molto chiaramente, perché un minimo di consenso se lo procura. Se lo procura grazie ai mezzi di comunicazione sociale, stampa, televisione, internet, i quali ci dicono noi siamo neutrali e quindi di noi sì che vi potete fidare. Ma il Papa dice non pigliamoci in giro. Sembra, a proposito dei media, davvero assurda la posizione di coloro che ne sostengono la neutralità. Spesso simili prospettive che enfatizzano la natura strettamente tecnica dei media favoriscono di fatto la loro subordinazione al calcolo economico, al proposito di dominare i mercati, non ultimo al desiderio di imporre parametri culturali funzionali a progetti di potere ideologico e politico. Cioè, non finiamoci in giro con la storia che i media sono neutrali. Dietro ai media ci sta il potere ideologico e politico che ci si vuole imporre senza dircelo tramite i mezzi di comunicazione. Allora, il grande scontro fra la tecnocrazia e la libertà oggi trova un terreno. Anche qui, qual è questo terreno? È la crisi economica? No, in primis no. Il primo terreno della lotta fra tecnocrazia e libertà è la bioetica. Dice, che c'entra con un'enciclica sociale? È perché la bioetica è un problema sociale. Una volta che per sociale abbiamo capito che si intende sociopolitico e non solo socioeconomico. Campo primario e cruciale della lotta culturale fra l'assolutismo della tecnicità e la responsabilità morale dell'uomo è oggi quello della bioetica. Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo in cui emerge con drammatica forza la questione fondamentale, l'ho vista prima, se l'uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio. E ancora la questione sociale, è diventata radicalmente questione antropologica. E l'assolutismo della tecnica, il dominio, porta tutta una serie di cose che conosciamo, ma il Papa ce le elenca: la fecondazione in vitro, la ricerca sugli embrioni, la clonazione e l'ibridazione, l'aborto, l'eugenetica, l'eutanasia e la mentalità antinatalista, che è l'idea smentita dalla scienza economica, ma ancora c'è ripetuta da persone che non leggono gli economisti, secondo cui se ci sono troppi bambini l'economia arretra. Ma che l'economia arretra perché ce ne sono troppo pochi di bambini. La diminuzione delle nascite, talvolta al di sotto del cosiddetto indice di sostituzione, vuol dire 2,1 nati cada donna, mette in crisi i sistemi di assistenza sociale, ne aumenta i costi, contrae l'accantonamento di risparmio e di conseguenza le risorse finanziarie necessarie agli investimenti, riduce la disponibilità dei lavoratori qualificati, restringe il bacino dei cervelli a cui attingere per la necessità della nazione, cioè meno bambini non significa solo meno soldi per pagare le pensioni, significa meno produttori e meno consumatori. Inoltre le famiglie di piccola e talvolta piccolissima dimensione corrono il rischio di impoverire le relazioni sociali e di non garantire forme efficaci di solidarietà. Diventa così una necessità sociale, ma perfino economica, proporre alle nuove generazioni la bellezza della famiglia e del matrimonio. Allora mi avvio a conclusione. L'enciclica parla anche di economia, e sì, parla anche di economia, insiste molto sul fatto che la dottrina sociale non è solo economia, ma arriva a dire scontro fra tecnocrazia e libertà, primo campo di scontro la bioetica, ma altro campo di scontro l'economia. Perché all'elenco, dice, dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello dell'economia. L'economia non è il paradiso terrestre, cioè l'unico campo dove non è arrivato il peccato originale. Ma contro certe ideologie, attenzione, non è neanche il regno del peccato. Peccato, scrive il Papa, non compromette l'economia in sé. La Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerarsi antisociale. Il mercato e anche la banca, la finanza, sono strumenti di per sé buoni, che sono trasformati in strumenti dannosi dal peccato dell'uomo, ma in questo caso non è lo strumento a dover essere chiamato in causa, ma l'uomo che fa peccato. Quindi capite, l'economia, il mercato libero, le banche, la FIA sono strumenti di per sé buoni, ma che sono stati utilizzati male perché gli uomini sono peccatori e quindi hanno fatto un mucchio di danni. Allora, come rimontare su questi danni? E qui entra il discorso della crisi economica. 2 anni per riflettere ancora. 2 anni fa forse avremmo scritto delle cose diverse. Adesso vi diciamo, è molto difficile uscire dalla crisi, è molto difficile. La Chiesa ha delle soluzioni, punto molto importante, i giornali che non hanno capito sono legione. La Chiesa non ha soluzioni tecniche. Le soluzioni tecniche sono affidate alla creatività e alla competenza dei laici. Però la Chiesa dà delle indicazioni di carattere generale e qui il Papa dà 3 indicazioni di carattere generale che poi spetterà ai laici competenti elaborare. Prima indicazione, dare spazio al dono. Nell'economia ci sono 2 tipi di dare: il dare per avere, l'imprenditore investe ma vuole avere, vuole fare del profitto, cosa legittima, il dare per dovere, che è tipico dello Stato. Lo Stato investe in base a delle leggi, a dei regolamenti, lo fa perché lo deve fare, benissimo, cosa lecita pure questa. Si potrebbe fare più spazio al dare senza scopo preciso, al dare gratuito, non solo favorendo il no profit, come ha scritto il Papa, lo dice dicendo: guardate, non è questione di no profit, perché ormai la distinzione fra no profit e profit è vecchia, ci sono tante forme miste, ma dare più spazio a chi non opera esclusivamente a fini di lucro o nel caso dello Stato, perché così orientato da leggi e da regolamenti. Fare più spazio, si crea una contaminazione virtuosa. Secondo suggerimento, il Papa sa benissimo che l'economia non è solo settore misto, settore no profit, che il grosso rimarrà imprese a fini di lucro. Allora, l'impresa a fine di lucro ha bisogno di un supplemento etico. Ci ha sbattuto il naso nella recente crisi economica, che dicendo l'impresa non si occupa di etica, l'impresa è fallita. E quindi c'è una ragione economica per occuparsi di etica. Qual è un principio etico che è stato trascurato? È il principio che la scienza economica, che cioè, non ci azzecca sempre, dice il Papa, però su questo ci azzecca, sta mettendo in luce, cioè che l'impresa, se ragiona nel lungo periodo, deve tenere conto dei suoi shareholder, dei suoi azionisti che hanno delle share, che hanno delle azioni, ma deve anche tenere conto degli stakeholder, cioè di tutti coloro che non hanno azioni, ma che sono portatori di stake, di un interesse, per esempio i fornitori. Se io, grande impresa, non pago i fornitori e li faccio fallire, magari dopo che sono falliti non li pago più del tutto, quindi gli azionisti guadagnano, ma danneggiando i portatori di interesse danneggio tutti, alla lunga danneggio anche l'impresa. E questi portatori di interesse sono i fornitori, sono i clienti, sono la società nel suo insieme, sono le istituzioni ed è anche l'ambiente. Quindi più spazio al no profit e al misto, ma la nozione di no profit è da rivedere. Più spazio all'etica, tenendo conto anche dei portatori di interesse, non solo degli azionisti, nell'impresa a fini di lucro. Terzo suggerimento, investire nei paesi poveri. Di questo il Papa ha parlato a lungo anche in altri documenti, messaggio per la giornata mondiale della pace del 2009. Ora, su questo però bisogna essere chiari. Investire nei paesi poveri non è solo un dovere morale, ma può darsi che corrisponda anche alle buone regole dell'economia, che sia un buon affare. Uno, parlando di mercati molto piccoli, come quelli africani, può ragionare in due modi. Primo modo di ragionare, sono mercati molto piccoli, chi se ne frega. Nel libro cito virgolettata una conferenza stampa del presidente francese, ex presidente Chirac, uomo anticristiano se ve ne sono, il quale durante il viaggio del Papa in Africa tenne una conferenza stampa in cui disse letteralmente: non capisco perché il Papa si occupa dell'Africa, perché se l'intero continente, tranne il Sudafrica, disse bontà sua, sprofondasse nell'oceano, le borse sarebbero turbate per circa 15 minuti. E quindi dice: l'Africa non è quotata in borsa, chi se ne frega. Però c'è un altro modo di ragionare, che è quello dei cinesi, che capite, non sono noti cultori di etica cristiana. I cinesi investono il 30% del loro PIL in Africa, sono imbecilli, come pensa Chirac, o sono molto intelligenti? E evidentemente ragionano in un altro modo, cioè pensano che se un mercato è piccolo ha possibilità di crescita, mentre i mercati esausti dell'Occidente possibilità di crescita non ce ne hanno più. Quindi è piccolo, non mi interessa, è piccolo, mi interessa moltissimo perché può crescere. Però di nuovo il Papa, mi raccomando, perché soprattutto in America qualcuno ha letto male, non è un ingenuone, non dice il regno di Bengodi, l'Africa o il terzo mondo, cioè è una corsa a ostacoli, perché c'è la corruzione delle organizzazioni internazionali che prendono i soldi e poi se li tengono loro, la corruzione dei governanti locali che poi si rubano loro. E quindi bisogna inventarsi dei sistemi perché questi investimenti siano utili e siano produttivi, quelli che vanno direttamente all'impresa locale, il microcredito, la microfinanza, inventiamoci qualche cosa. Allora, la Chiesa ha soluzioni tecniche per uscire dalla crisi del 2008, non ha soluzioni tecniche, però da tre piste, dicendo sviluppatele voi. Più spazio a chi non opera a fine di lucro, perché ne nasceranno contaminazioni virtuose anche con chi opera a fine di lucro. Più spazio all'etica nell'impresa, che senza etica perde, non solo perde l'anima, perde anche i soldi. E investire nei paesi poveri, perché può darsi che non sia solo un dovere etico, questo non convincerebbe i famosi azionisti, ma che sia anche un buon affare. Vengo agli ultimi spunti. Tre temi delicati, in conclusione: l'immigrazione, l'ambiente, la solitudine e la depressione. L'immigrazione, cioè, si aiutano i paesi poveri accogliendo immigrati che da loro partono? Risposta calma, non è sicuro. È un problema complesso che va studiato, perché se qualcuno si esprime in modo lirico dicendo arrivano tanti dottori e tante infermiere dal terzo mondo, bisogna sempre che si ricordi che li sta portando via da lì, e poi lì non ci sono più, e lì servirebbero per la loro economia. Quindi è un problema l'immigrazione di gestione complessa, dice l'enciclica, che comporta sfide drammatiche, che non consentono soluzioni sbrigative, fenomeno di natura epocale, che richiede una politica forte, lungimirante, in stretta collaborazione fra i paesi da cui partono i migranti e i paesi in cui arrivano. Certamente ci sono diritti fondamentali inalienabili della persona migrante, che non è una merce, ma ci sono anche esigenze delle società di approdo. E lo scopo dell'emigrazione è che non ci sia più l'emigrazione, cioè che le persone, che ogni popolo cresca e sia in grado di operare in modo efficiente anzitutto nel suo paese. C'è un complesso passaggio nell'enciclica, ma io credo che lo si possa riassumere con parole non di un altro, di Benedetto XVI, nel viaggio degli Stati Uniti, in cui in tema di emigrazione si è così espresso, viaggio del 2008 in America. La soluzione fondamentale è che non ci sia più bisogno di emigrare, perché ci sono in patria posti di lavoro sufficienti, un tessuto sociale sufficiente, così che nessuno abbia bisogno di emigrare. Dobbiamo quindi lavorare tutti per questo obiettivo, uno sviluppo sociale che consenta di offrire ai cittadini lavoro e un futuro nella terra di origine. Immigrazione. Secondo parola delicata, ambiente. E l'ambiente è uno degli stakeholder, l'ambiente non è azionista dell'impresa, però è portatore di un interesse. E allora sull'ambiente, ci dice il Papa, dobbiamo evitare due errori. Il primo è quello tecnocratico, lo possiamo manipolare come ci pare, no, perché l'ambiente non l'abbiamo fatto noi, è un dono di Dio e ha una sua grammatica, non ne possiamo disporre a nostro piacimento. Ma secondo errore, dimenticare che l'ambiente è per l'uomo, e quindi cadere in quelli che il Papa chiama atteggiamenti neopagani o di nuovo panteismo, per cui l'ambiente diventa Dio. L'ambiente non è completamente manipolabile, però è per l'uomo, non è Dio. E il Papa ci dice, soprattutto, non è credibile chi parla di ecologia ambientale e viola sistematicamente l'ecologia umana. È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente quando non rispettano se stesse. il libro della natura è uno indivisibile sul versante dell'ambiente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio e della famiglia. Cioè, che cosa vuol dire? Oggi ci sono molte persone che si preoccupano degli alberi e delle foche, e il Papa non le piglia il giro, ci sono anche i problemi degli alberi e delle foche, però se uno si preoccupa degli alberi e delle foche e non dei bambini e dei vecchi uccisi con l'aborto e con l'eutanasia, non è credibile. Quindi il libro della natura è uno indivisibile, ecologia dell'ambiente. Tra l'altro le due cose vanno di pari passo, non possiamo immaginare di educare i giovani all'ecologia dell'ambiente se gli insegniamo a prendere poco sul serio l'ecologia umana. Immigrazione, ecologia, terza parola, solitudine. Qui di nuovo il Papa ci sorprende dicendo: bisogna che la dottrina sociale si faccia carico di una grande questione sociale, la solitudine. L'uomo si sente solo anche quando in mezzo alle più chiassose compagnie, questo fiorisce anche in malattie, depressioni. E ci si dice, afferma il Papa, che la religione aiuta molto l'uomo a uscire dalla solitudine e dalla depressione. Cioè, si dice una cosa vera, mancherebbe che lo neghi io. Però dice: attenzione, che non tutte le religioni fanno bene. Ci sono forme religiose che non impegnano l'uomo alla comunione, ma lo isolano nella ricerca del benessere individuale, limitandosi a gratificarne le attese psicologiche. Per non parlare delle credenze magiche, irrispettose della dignità della persona o della soggezione a forze occulte, che oggi tornano di moda. Vedete, qui non è, uno potrebbe dire, il Papa poi dà una botterella a certe altre religioni o nuove religioni, perché dietro ci sta un principio fondamentale, e l'enciclica lo dice. Non c'è contraddizione, ed è uno dei grandi temi di quella interpretazione del Concilio Vaticano II nell'ottica della continuità e non della rottura. Non c'è contraddizione fra chiedere la libertà religiosa, e qui ne parla lo Stato moderno, cioè dire: Stato moderno, sei laico, fatti in là, fai l'arbitro, non giocare la partita, non cercare di fare gol in una delle porte, limitati a fare l'arbitro, e di dire: noi però la partita la giochiamo, e quindi noi vogliamo tutta la libertà di dire, lo Stato non lo deve dire, ma noi possiamo dire che non tutte le religioni sono uguali. Ce ne sono che aiutano veramente l'uomo, che sono conformi alla verità, e ce ne sono che conformi alla verità lo sono un po' meno. E sulle guide turistiche ogni tanto ci sono le tre stelle per dire: qui vale il viaggio per andare a vedere questa attrazione. Poi secondo me c'è una frase che vale il viaggio alla scoperta dell'enciclica, dice: ma non riguarda l'economia, ma la dottrina sociale non è solo economia, la libertà religiosa. Non significa indifferentismo religioso e non comporta che tutte le religioni siano uguali. Questa è una delle idee più diffuse del nostro mondo. Tutte le religioni sono uguali, ognuno ha la sua, e guai a dire che una è migliore delle altre. Invece no, ci vuole un discernimento. Non tutte le religioni sono uguali. Stesso discorso nei confronti degli atei. Anche qui non c'è contraddizione, sembra che ci sia, ma sembra perché siamo stanchi, e non solo voi giustamente, perché ho parlato a lungo e l'enciclica è lunga, ma è stanco l'uomo moderno anche quando si comincia a parlare, non solo quando si finisce. Ma se non superiamo la stanchezza, vediamo che non c'è contraddizione. Allora, al non credente, noi da una parte diciamo: abbiamo in comune la ragione, e quindi su certi valori combattiamo insieme in nome della ragione. Dall'altra, noi vogliamo essere liberi di fronte al non credente di dire che l'ateismo e la religione non sono sullo stesso piano. L'ateismo è falso, peggio, l'ateismo è un fattore di sottosviluppo. Non è mai parte della soluzione, è sempre parte del problema. La chiusura ideologica a Dio e l'ateismo che dimentica del Creatore e rischia di dimenticare anche i valori umani si presentano oggi tra i maggiori ostacoli allo sviluppo. L'ateismo è uno dei maggiori ostacoli, non fa bene, fa male. L'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano. Lontano da Dio l'uomo è inquieto e malato. Senza Dio l'uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi sia. Allora non c'è contraddizione. Il non credente può, deve collaborare con noi in nome della ragione su alcuni temi che si possono capire senza la fede, può e deve. Ma noi al non credente dobbiamo dire la verità, e cioè dobbiamo dire che tra le cose che fanno male all'uomo c'è l'ateismo, causa di nevrosi, causa di depressione, ostacolo allo sviluppo. Allora vedete come si è andato a comporre un quadro completo sullo sfondo della rivendicazione della dottrina sociale, della guida a come leggerne i documenti, dell'analisi di che cosa è cambiato nell'ultimo quasi mezzo secolo con la globalizzazione, le nuove forme di sottosviluppo economico e di sottosviluppo morale. Il grande quadro è questo: c'è il peccato originale, c'è il peccato attuale, c'è la tecnocrazia, scontro fra tecnocrazia e libertà, anzitutto nella bioetica, perché lì c'è la pretesa di manipolare la stessa vita umana, poi anche nell'economia. Ci sono delle piste per uscire dall'economia, ci sono, ma queste piste devono anche affrontare il problema fondamentale, che è quello della solitudine. E dalla solitudine si esce con la religione. Con tutte le religioni, no, le religioni non sono tutte uguali. Con il senso morale degli atei e con il senso religioso dei credenti, no. Per quanto al senso morale degli atei su certi temi si possa fare appello, ultimamente dobbiamo anche dire che l'ateismo fa male. E allora per risolvere i problemi della società non va bene una religione purché sia, certo non va bene l'ateismo. Se noi vogliamo guardare avanti, e c'è un modo, prima guardiamo in alto, e guardando verso l'alto e verso il cielo e verso Dio, dice il Papa, che sapremo guardare anche avanti, verso uno sviluppo davvero integrale, verso un oltre che la tecnica non può dare e che ha il suo centro orientatore nella forza propulsiva della carità nel verbo. Grazie.
Dice tutto il nostro grazie al professor Introvigne, che ci ha aiutato davvero a delineare un quadro di lettura dell'enciclica, non sostituendo il quadro di lettura alla lettura diretta. Quindi qui ci sono i testi dell'enciclica e vi confesso che leggendolo durante l'estate l'ho trovato una delle encicliche più complesse che io abbia letto in tema di società, in tema di approfondimento. Le altre encicliche erano in fondo più semplici e soprattutto svolgevano determinati temi di settore. Questa enciclica va al cuore, va alla radice, va al nocciolo di tanti problemi e mette in causa anche un po' le nostre conoscenze di fondo. E alla fine della lettura dell'enciclica, se abbiamo il coraggio poi pian piano di farla con calma e adagio, ci renderemo conto che anche se questo pensiero oggi sulla grande stampa italiana e occidentale è minoritario, però ci rendiamo conto che questo Papa ha il coraggio di smascherare tante falsificazioni che i poteri forti di ogni tipo vanno propagandando nella nostra era, nella nostra cultura. Quest'uomo ha il coraggio del profeta, dell'apostolo, quest'uomo con tutta la ricchezza della tradizione ovviamente che ci sta dietro, perché vale anche per il Papa il criterio della continuità. Il Papa non è solo, il Papa è dentro una chiesa, è dentro una storia, è dentro una tradizione, ebbene mi pare che l'attuale Papa ci aiuti, come del resto fanno tutti i papi, ad andare un po' alla radice dei problemi, cosa di cui c'è enorme bisogno nella cultura di oggi, che è una cultura sostanzialmente superficiale, che si accontenta di svolgere il tema all'esterno dei problemi e ben più difficilmente riesce ad andare un po' alla radice. Papa attuale dice molto spesso, no, prendiamo sul serio l'ipotesi, che un tempo era rovesciata, viviamo et si Deus non daretur, si diceva un tempo, viviamo come se Dio non ci fosse. Il Papa dice perché non dovremmo provare a dire il contrario, viviamo et si Deus daretur, cioè proviamo a considerare vera l'ipotesi di Dio, forse questa è una delle chiavi per risolvere i problemi fondamentali dell'umanità, che è un modo per dire l'ateismo non li ha risolti, anzi li ha peggiorati e complicati, e qui c'è tutto un tema educativo che si apre oggi per le giovani generazioni. Che cosa diamo a loro se non ai miei anni si diceva droga, sesso e rock and roll, non so gli anni attuali che cosa si dice ai ragazzi di oggi, ma certamente c'è un lavoro enorme ed entusiasmante di tipo educativo che è andiamo alla sostanza dei problemi. Credo che il Papa ci aiuti a ragionare non in modo astratto, ma a ragionare proprio dentro la concretezza della storia, rendendoci conto di tutta la portata antropologica che ha la nostra fede cristiana. Chiudo con una domanda. Troviamo noi nelle altre religioni e negli altri pensieri e nelle altre culture riflessioni così profonde sulla nostra umanità? Lascio la domanda in evasa. Se ci sono domande, il professor Introvigne, come al solito, è disponibile fin verso le 11. Qui avete il testo dell'enciclica e anche l'ultimo libro di Massimo Introvigne, fatto con Piermarco Ferraresi, Il Papa e Gioe l'idraulico, che è quel personaggio che ha tentato di fermare Obama, la Presidente degli Stati Uniti, chiedendogli il perché e le ragioni della crisi economica che sta rovinando il mondo. Se vuole l'ho comperato, lui lo firma volentieri. Se ci sono domande, approfondimenti e quant'altro, adesso possiamo 15 minuti di tempo, ci vediamo. Maurizio.
Io mi devo solo inchinare a quello che ho sentito. Questo come premessa. Nel senso che ciò che ci ha trasmesso dalle parole del Papa e dal pensiero del Papa. La metto in questo modo. Giovanni Paolo II, Santo Subito, enciclica Sollecitudo Rei Socialis, scriveva, non so se è il numero 1 o il numero 3, che la dottrina sociale appartiene all'ambito della teologia e in particolare all'ambito della teologia morale. Questo adesso è una questione tecnica un po', non mica tanto, perché bisognerebbe capire cosa succedeva in quel periodo, però significa che come cristiani noi siamo tenuti a obbedire a ciò che la dottrina sociale ci chiede, giusto? Abbiamo un dogmatico davanti e mi può smentire o confermare quello che stiamo dicendo. Ok? Premessa. Io faccio una domanda, non entro in merito a queste cose, secondo me non c'è nulla da dire, ripeto, mi inchino e proprio per questa ragione, che è dottrina sociale ed è dogmatica. Voglio allargare un attimo la questione ed è una domanda che io mi pongo da tanto tempo. Sono stato qualche volta, non si fanno nomi e cognomi, ma sono stato a pranzo con qualche illustre sindaco locale e con qualche magari rappresentante del vescovo diocesano, a livello diocesano, eccetera. Di fronte alla richiesta di una unità del mondo cattolico, quindi dei cattolici, in una società nella quale i cattolici sono divisi politicamente, ma non solo politicamente, di fronte alla richiesta per cui è bene che i cattolici siano uniti, no? Ripeto, non solo politicamente, ma anche attraverso l'espressione politica, io ero intervenuto dicendo ed è qui il mio problema, la mia domanda a cui mi piacerebbe avere risposta. Allora, secondo me l'unica cosa alla quale possiamo guardare rispetto all'unità è la dottrina sociale cattolica, cioè dove ci possiamo trovare uniti? Nella obbedienza alla dottrina sociale cattolica. Illustri rappresentanti del vescovo mi hanno detto, mi sono saltati addosso dicendo che quella è, come dire, alle spalle. Allora, io ho qualche problema su una roba del genere. Chiarirei, o da Don Alberto o dal professore Entrovigne, una delucidazione in questo senso, perché secondo me è un problema molto serio questo qui, cioè la dottrina sociale della Chiesa, che in questo caso si esprime attraverso l'ultima enciclica del Papa, che è comunque qualcosa che ha a che fare con la dogmatica e quindi con l'obbligo della fede, dell'adesione di fede, no? Allora, che cos'è? È qualcosa che io prendo, leggo, poi faccio finta di aver letto e poi se mi fa comodo la vado a prendere, perché mi sembra che averla alle spalle vuol dire che siccome la spalle non la vedo, se arriva qualche cosa, arriva, ma
altrimenti... No, ho capito, ma vorrei solo, guardi, le rispondo, probabilmente Alberto può aggiungere molto, telegraficamente, c'è un documento che non era segreto, ma non è stato pubblicato, se non poi qualche tempo dopo, che secondo me risponde alla sua domanda. Nel 2004 negli Stati Uniti c'era una campagna per le elezioni presidenziali, non l'ultima, Obama contro McCain, ma Bush contro Kerry, Kerry asseritamente cattolico però abortista. Alcuni vescovi non vogliono dare la comunione a Kerry. Altri dicono se noi diamo la comunione, non diamo la comunione a Kerry, prendiamo posizione a favore di un partito e contro un altro. Si rivolgono a Roma, Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, e gli scrivono quali sono i principi della dottrina sociale che sono così obbligatori che se uno li viola non bisogna dargli la comunione. Allora, il cardinale Ratzinger, e poi come Papa utilizzerà questa espressione molte volte, in questa letterina che io feci conoscere, ricordo, al senatore Cossiga, al quale piacque tanto, che con un mio brevissimo commento, per una letterina che sta in 8 pagine, la fece stampare in edizione tascabile per tutti i deputati e i senatori della Repubblica Italiana, il cardinale Ratzinger, parlando di Eucaristia, non delle elezioni politiche, lettera dignità a ricevere la Santa Eucaristia, ci dice: la dottrina sociale della Chiesa consta di principi non negoziabili e di principi negoziabili. Allora dice, se un politico cattolico è in dissenso con la dottrina sociale della Chiesa su materie che attengono alla vita, alla famiglia e la libertà di educazione, per esempio se è a favore dell'aborto, è fuori dalla Chiesa ed è il dovere dei vescovi e dei parroci non dargli la comunione se si presenta a riceverla. Se un uomo politico cattolico in dissenso dalla dottrina sociale della Chiesa su materie che attengono alla giustizia e alla pace, e c'è l'esempio perché Giovanni Paolo II aveva le sue idee sulla guerra in Iraq, la grande maggioranza dei deputati, anche cattolici, aveva votato a favore della guerra in Iraq. Dice, se un politico è in dissenso sulla decisione se fare una guerra, che è una decisione molto complessa, o sulla pena di morte, altro tema, dice, molto complesso, questi principi non sono sullo stesso piano dei primi. E quindi la Chiesa lo ammonirà a studiare i documenti sociali, ma può ricevere la comunione e non è fuori dalla Chiesa se è in dissenso con i documenti. E mi sembra che la risposta sia molto chiara, cioè se un uomo politico è a favore dell'aborto o dell'eutanasia o è contrario alla libertà di educazione, è praticamente scomunicato, chiamiamolo Teresa, ecco, ma non si può comunicare. Se un uomo politico non è d'accordo nel dar più spazio al no profit, come dice il Papa, perché come ha detto qualche politico cattolico americano questo non andrebbe bene, La Chiesa gli dice attenzione che il rispetto dovuto al Santo Padre ti impegna a parlarne in modo rispettoso e a studiare in buona fede quello che il Santo Padre dice, però certamente se non sei d'accordo sul fare più spazio al no profit non sei fuori della Chiesa. Se non sei d'accordo sull'aborto, sull'eutanasia, sei fuori della Chiesa, il parroco che ti dà la comunione sbaglia. Se invece non sei d'accordo anche sulla guerra in Iraq, dice il parroco ti dà la comunione, pur dice studia, e poi ne riparliamo, perché questo dice sono questioni molto complesse, ecco, che non sono così tranchante, e questo documento lo si trova, ed è secondo me un documento piccolo su un caso specifico, campagna elettorale del 2004 negli Stati Uniti. Quindi la domanda è: tutti i politici cattolici devono essere obbligatoriamente d'accordo su tutto quello che è contenuto in qualunque documento, se no sono fuori della Chiesa? La risposta è no. Cioè c'è un nucleo duro di principi non negoziabili e poi c'è una sfera su cui certamente ci sono dei doveri, che è quello di prestare un rispetto tutto particolare a quanto ci viene dai documenti del Santo Padre, però ripeto, non tutto sta sullo stesso piano. Quindi direi sarebbe forse, se posso esprimermi così, una forma di fondamentalismo dire che siamo obbligati a seguire tutte le indicazioni, anche quelle più tecniche, che infatti sono presentate con molta maggiore cautela, perché c'è un grande vigore in cui si dice l'impostura dell'eutanasia e dell'eugenetica, e quando invece la Chiesa non ha soluzioni tecniche, però avanza dei suggerimenti quando parla di questioni tecniche. Quindi c'è una differenza, indubbiamente. Io credo che di questa differenza si debba tener conto.
Due flash rapidamente, che era che ballo anche sottoscritto, ma proprio in aggiunta a quello che diceva adesso il professor Introvigne, c'è anche un documento più solenne della Congregazione della Fede, mi pare del 2003 se non ricordo male, firmato ancora sulla alcune questioni dalla vita pubblica che attengono agli uomini politici, e lì ci sono elencati i principi non negoziabili sui quali i cattolici dovrebbero fare agio, non agli schieramenti politici o alle segreterie dei partiti, ma se sono cattolici mi pare che l'appartenenza alla Chiesa, quindi alla fede, quindi alla famiglia di Gesù, sia da considerarsi sui principi ovviamente non negoziabili, non su come fare le fognature a casa maggiore, ovvio, ma l'appartenenza alla Chiesa sia da considerare più importante laddove sono in ballo questi principi che non l'appartenenza a uno schieramento o a un altro, che è cosa opinabile. Uno in Italia, un elettore può cambiare il partito, e lo cambiano perfino i deputati qualche volta che si iscrivono al partito, al gruppo misto e via dicendo. Quindi primo c'è un documento ufficiale firmato dal Papa, controfirmato da Giovanni Paolo II, che abbiamo presentato in questa sala pochi mesi dopo la sua pubblicazione, assolutamente non considerato e non conosciuto dai cattolici. Sarebbe un ottimo punto di riferimento. Secondo flash, giustamente si distingue tra un nucleo di principi primi e un nucleo invece più slavato, più limpido, come si direbbe oggi, analogamente a quello che succede in campo dogmatico. Faccio un esempio che non è banale come esempio, ma per farvi capire. Se uno non crede al ruolo e alla funzione della Madonna nella vita della Chiesa e fuori dalla Chiesa, se uno non credesse che la Madonna è apparsa a Lourdes, non è automaticamente fuori dalla Chiesa, è temerario, perché c'è un giudizio della Chiesa che dice la Madonna è apparsa a Lourdes, però di per sé non fa parte del dogma cattolico che uno creda, debba credere che la Madonna sia apparsa a Lourdes. È un caso di temerarietà perché qui c'è un giudizio della Chiesa, diversamente da Medjugorje, ma qui la distinzione. Un conto è non credere al ruolo e alla funzione di Maria nella vita della Chiesa, e un conto è non decidere di non credere che la Madonna sia apparsa a Fatima o a Lourdes. E queste sono apparizioni che attengono alla sfera privata, anche se c'è un giudizio pubblico da parte della Chiesa che però non impegna la fede di tutto il popolo cristiano. Quindi dovremmo fare un po' di chiarezza su queste robe, altrimenti rischiamo di dare importanza a ciò che è secondario. di dividerci in nome di ciò che siamo, e rischiamo poi di non unirci sulle cose invece che dovrebbero vedere i cattolici finalmente uniti su quelle 3-4 questioni di fondo, dove anziché rispondere, ripeto, alla segreteria dei partiti o semplicemente alla libertà della propria coscienza, si risponde anche con l'apporto di tutto un patrimonio che ci accomuna come cattolici. Ci sono altri interventi? O è stato esaustivo il professor Intromigno, siamo tutti stanchi e vogliamo andare a riposo. Bene, se non ci sono altri interventi, noi ringraziamo veramente di cuore la presenza del professor Massimo Intromigno ancora una volta stasera, e facciamo il tesoro di questi insegnamenti, anche della chiarezza con cui ha cercato di dipanare un testo che è obiettivamente non complicato ma complesso, e cerchiamo di innamorarci un po' di più delle nostre radici e delle riflessioni che i nostri papi lungo i secoli ci hanno donato. Quindi, accanto alla lettura di Repubblica, della stampa, del giornale, di Libero, ho cercato di fare il bipartisan adesso, ci sia anche la lettura dei nostri testi e la riconsiderazione e la stima della nostra storia. Non ce ne troveremo pentiti. Grazie e buonanotte a tutti.